Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti su Golazo! Io sono Antonio Cefalù e qui ogni settimana vi porto tutta l'attualità del calcio che parla spagnolo. Inizia la terza stagione, inizia l'anno zero della Liga, quello che viene dopo, il triste addio di Lionel Messi. Eccoci qui, bentrovati, bentrovate alla terza stagione di Golazo. Non concentriamoci sul fatto che sia la terza stagione, anche se è bello dirlo, concentriamoci su quello che c'è dentro a questa terza stagione, a questo primo episodio che poi alla fine è il 39esimo in generale. E questo voleva essere semplicemente l'episodio che avrebbe anticipato l'inizio della Liga, con tutte le sue analisi e quant'altro, e francamente voleva continuare ad esserlo anche dopo la grande notizia di questo inizio agosto, perché parliamoci chiaro, di Messi ne avete sentito già parlare tutti, e avete tutti già la vostra idea sulla vicenda, non credo che verrò io a cambiarvela e non voglio neanche farlo. Non mi c'è voluto molto tempo per capire però che non poteva esistere un episodio sulla Liga che verrà che non giri intorno all'assenza dell'argentino, perché questo per il calcio spagnolo e anche per il calcio in generale è effettivamente un anno zero. Allora, parliamo velocemente della vicenda Messi come pretesto per analizzare il prossimo Barça. Poi ci gettiamo sulle altre squadre, sui movimenti salienti di mercato che potrete vedere in campo già da questa settimana.
Buon dia. No, ora che no, non si va a parlare.
Casi convencido de que Leo Messi renovaría por el Barcelona, aunque mira, se siente, no sé si culpable o responsable de no cumplir una de esas promesas electorales.
No, en absoluto. Tampoco me gusta estar repitiendo la nefasta herencia que hemos recibido. Los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial y que la Liga, pues... que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial. El club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos.
Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. Este año estaba convencido mi familia y yo de que íbamos a seguir acá, que íbamos a seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Lo único que sé es que no se pudo por la liga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. ¿Para qué tirarlo más si es un caso imposible? Hice todo lo posible por quedarme y no te puedo decir más nada. Hicimos todo lo que se pudo.
Voci di addio, voci di conferenze stampa di Laporta e di Messi, che se non fosse per l'accento e in un caso, ovviamente per le lacrime, magari potrebbero anche non distinguersi del tutto. È chiaro, ci si separa dopo 21 anni, nessuno vuole fare la figura del polemico, nessuno vuole creare dissapori, almeno pubblicamente, quindi con delle differenze, certamente, le conferenze hanno avuto delle tracce sovrapponibili. Abbiamo fatto tutto il possibile, entrambi volevamo il rinnovo, la colpa non è nostra, di certo non è mia, semmai è degli altri, è un po' il minimo comune denominatore. Va da sé allora che con tutta questa correttezza formale rimangano tanti interrogativi senza una vera risposta, per esempio... Perché la trattativa ha avuto un arresto così repentino e perché un giorno sembrava fatto il rinnovo mentre il giorno dopo tutto è saltato per aria? Perché né Messi né il Barça avevano ipotizzato una riduzione che andasse oltre il 50% del salario? La proposta, ricordiamo, era che Messi avrebbe percepito 35 milioni netti, la metà di quanto guadagnava fino a pochi mesi fa, ma ancora, c'era davvero da parte di entrambi la volontà di continuare insieme? E ultimo, ma non per importanza, oltre che noi comuni mortali, a quanti di questi quesiti hanno davvero una risposta entrambe le parti in causa? Prima di poter ipotizzare, sottolineo il verbo ipotizzare, delle risposte a queste domande, trovo doveroso un breve inciso sulle ragioni, tutte corrette, per carità, anche se forse non definitive, non uniche, non esclusive, che La Porta e Messi hanno incolpato per la non riuscita della trattativa. Sono tre. La numero uno non può non essere la situazione economica disastrosa, calamitosa, come ha detto il presidente, ereditata dalla Porta. La conoscete già, sicuramente, se vi interessa il che se siete qui la conoscete, ma soprattutto se ascoltate assiduamente il podcast sapete benissimo che il Barcellona ha oltre 1 miliardo di debiti, debiti che comunque si vanno accumulando perché per adesso non sono scesi e solo un consistente taglio nei costi o un enorme aumento di ricavi come quello che supporrebbe una potenziale Superlega possono scacciare i fantasmi di una bancarotta. Va detto comunque che La Porta non ha scoperto ad agosto che le finanze del club fossero terribilmente compromesse, visto che appunto a noi osservatori era ben chiaro da tempo. Tradotto, La Porta sapeva già che quello di Messi non fosse un rinnovo facile, nemmeno immaginando i più particolari magheggi. La ragione numero due è quella che è stata ripetuta credo più volte tra le due conferenze stampa ed è il limite salariale imposto dalla Liga. Se ne è parlato tanto, ma forse non è stato spiegato in maniera chiarissima per tutti, quindi io nel dubbio lo ripeto, poi magari non sarà chiaro, però intanto lo diciamo un'altra volta. La Liga concorda con tutte le squadre del campionato un tetto massimo che ognuna di queste può spendere per gli stipendi. Sono le squadre, in primo luogo, a proporre una cifra alla Liga, che poi può accettare la proposta o correggerla. In ogni caso, la cifra deve rispecchiare la seguente equazione. Ricavi meno costi meno debiti da saldare durante tutta la stagione. Potrebbe non essere chiaro, in ogni caso, il risultato che ne consegue è che una squadra può pagare in stipendi circa il 70% dei propri introiti. Il Barcellona, con il contratto accordato con Messi, quindi 35 milioni, avrebbe invece sfruttato il 110% invece del 70% delle sue entrate. Senza di esso continua comunque ad avere grossi problemi, cioè adesso, visto che rimane sulla soglia del 95% delle entrate. Non a caso i contratti di Depay, Garcia, Emerson Royal e Agüero, che sono i 4 acquisti a parametro zero di questa sessione, non sono ancora stati registrati in Liga e potrebbero non esordire finché non si troverà un buco nel fair play. Pausa. Perché? Perché così l'ha chiamato La Porta per cercare di accomunarlo alla regola della tanto a lui antipatica UEFA. Come si alzerebbe questo tetto degli ingaggi, quello che dovrebbe aver provato a fare il Barcellona in questi mesi per cercare di farci entrare Leo Messi sotto questo tetto? Con nuove fonti di guadagno, banalmente come contratti di sponsorizzazione o con la vendita dei giocatori, che è il metodo che il Barcellona stava cercando di seguire. L'unico problema è che, per le regole della Liga, solo il 25% di quanto incassato da una vendita può essere aggiunto al limite salariale. Vale a dire, se il Barça vende Griezmann, in un mondo più che ideale per loro, per 100 milioni, avrà accesso a 25 milioni aggiuntivi da gestire per gli ingaggi. Insomma, spero che si sia capito. Cerchiamo di dare una conclusione a quello che ho detto. È corretto gettare le colpe sulla Liga come hanno fatto presidente e giocatore? Da un lato comunicativo, per loro probabilmente sì, ma ovviamente nel mondo reale, almeno per me, no. Basta un esempio. Se un tuo giocatore prende la palla con la mano in aria, l'arbitro fischia il rigore e tu per quel rigore vieni sconfitto dalla squadra avversaria. Alla fine hai perso per colpa delle regole o perché il tuo giocatore la palla l'ha presa con la mano? La Liga mette dei paletti per evitare che le squadre falliscano. Se il Barça non può rispettarli, la colpa, tristemente, è solo del Barça. Ed è un bene, anzi, secondo me, che qualcuno glielo impedisca, quindi secondo me bisogna fare i complimenti alla Liga perché esistano questo tipo di iniziative. Colpevole numero 3. Il fondo di investimento CVC e il suo accordo con Javier Tebas, presidente della Liga. E diversi club della Liga, tutti tranne Barcellona, Real Madrid e Athletic Bilbao, se non sbaglio. Laporta ha detto che il club vale più dei presidenti, degli allenatori e anche del suo miglior giocatore, quando ha spiegato che per tenere Messi avrebbe dovuto acconsentire alla vendita del 10% della Liga al fondo di investimenti CVC, che fra le altre cose avrebbe messo le mani su una parte dei diritti audiovisivi del campionato per 50 anni. L'affare sarebbe valso oltre 2 miliardi per le squadre di prima divisione che al Barcellona, almeno la sua parte, avrebbero permesso di far elevare il limite, parlavamo no, di nuovi ricavi, fino al punto di poter iscrivere il contratto di Messi senza problemi. Quindi Javier Tebas, tanto vituperato, una potenziale soluzione a questo problema l'aveva trovata. La chiave per capire il rifiuto però è che il fondo avrebbe richiesto che le squadre non partecipassero ad un'eventuale Superliga, che è una più che comprensibile maniera per il fondo di salvaguardare il proprio investimento su un campionato che, nel caso questa, la Superlega, venisse alla luce, finirebbe inevitabilmente svalutato. E quindi tu cosa fai? Ti impegni per tanti anni a sovvenzionare una Liga che poi non ha la stessa importanza fra 2-3 anni o anche fra 10 anni? In parole povere, La Porta ha barattato gli ultimi anni del giocatore migliore che il Barcellona ha mai avuto e mai avrà in cambio di tenere aperte le possibilità di creare la Superlega, che tanto accarezza, lo sappiamo benissimo, insieme a Perez e Agnelli. Può essere giusto, può essere sbagliato, sono idee di ognuno di noi. Finiti i tecnicismi. Va bene così, vi dico la mia, molto brevemente, perché come ho già detto, ce l'avete già tutti la vostra idea e non verrò io a cambiarla. Non è un bel finale, mi pare ovvio. La storia di Messi con il Barcellona, fra l'altro, è nata con pianti disperati per la solitudine, per la distanza da casa, per la difficoltà nell'entrare dei meccanismi di una cultura che non gli apparteneva e che non lo capiva. E il fatto che sia finita con altri pianti disperati, ancora una volta, perché il Barcellona è il club della vita di Messi, perché Barcellona è la casa dei Messi e perché l'Argentino aveva anche accettato che questa fase della sua carriera potesse essere quella meno vincente, non è bello, non può essere bello tutto questo, perché siamo umani e non possiamo che essere tristi vedendo un altro umano in queste condizioni, nonostante ovviamente se Messi sta male in generale nella vita ci possiamo buttare tutti al balcone, questo è ovvio, è pacifico, però in quel momento, nel momento in cui ha capito che i suoi piani di vita stavano cambiando completamente, evidentemente poteva non essere felice, glielo accordiamo senza fare troppo le pulci a nessuno. Ma anche perché Messi al Barcellona è uno di quegli appigli che noi amanti del calcio avevamo nelle nostre vite. Per quanto queste potessero cambiare, potessero farci degli sgambetti, sapevamo che perlomeno domenica avrebbe giocato Messi con la maglia del Barcellona. Per fortuna continua a giocare Messi, però quella lì era una certezza, una di quelle che aiutano a tirare avanti, a chi di più, a chi di meno, potrà sembrare retorica, però sono cose che nella vita di molti hanno un grande peso e credo che quando Messi se ne va dal Barcellona finisce anche un pezzo della nostra vita. E se Messi è triste se se ne va dal Barcellona, siamo legittimamente tristi anche noi, anche se non siamo tifosi del Barça. Ma non è bello anche perché è evidente che durante tutta la trattativa il Barcellona non abbia mai giocato a carte scoperte con Messi. Perché non puoi renderti conto dalla notte alla mattina che il tuo club non può più permettersi il suo contratto, o anzi non può permettersi il suo contratto perché non è quello di prima. Nonostante lo stia negoziando, nonostante ci sia un accordo, E allo stesso modo non è possibile che tutti, compreso Leo, fossero certi della sua permanenza senza che ci fosse un inganno dietro quello che è stato detto, visto che realisticamente, fino ad oggi, il rinnovo di Messi non è mai stata un'opzione possibile. Non lo è mai stata, non lo sarà neanche domani. Forse a fine mercato sì, però adesso ci arriviamo. Quel che è certo è che nessuno è particolarmente contento adesso, ma nessuno allo stesso modo è nemmeno davvero scontento di quello che è uscito da questa situazione. Bisogna vederla da tutti i punti di vista. La Porta si è lavato le mani da ogni responsabilità, innanzitutto, che aveva, perché erano promesse elettorali, anche se c'era tutto contro di lui. Lui aveva promesso che Messi sarebbe rimasto al Barça, quella era la sua carta elettorale, la unica promessa, il suo unico programma, il suo manifesto aveva una parola, era Messi. E ha tenuto fede all'idea di rilanciare il suo club con la Superlega, perché, come abbiamo detto, per adesso l'insegnamento che ne traiamo è che la Superlega è stata preferita a Messi. E per il momento, e questo comunque gli va dato atto, ha scongiurato che un contratto troppo oneroso lo spingesse oltre il baratro. Che poi, sia grazie a lui o grazie alla Liga, sono altri discorsi. E poi c'è anche Messi, che oltre allo shock del momento, l'abbiamo detto, siamo tristi per lui, non credo disdegni di giocare in una delle squadre più forti della storia del calcio, va vista in campo, però per adesso l'idea che ci facciamo è questo, fra l'altro ben pagato, e ci mancherebbe. I soldi ovviamente sono un tema, io non voglio fare i conti in tasca a Messi, ci mancherebbe, non è proprio nel ruolo di nessuno, meno che di Messi, fare i conti in tasca a Lionel Messi. In ogni caso non sarebbe da condannare se non fosse stato disposto ad un'ulteriore riduzione del salario per andare a giocare in una squadra molto forte, e perché lui praticamente è una multinazionale con due gambe, due braccia e una testa. Attenzione però, qualche giornalista ha detto che scendere oltre il 50% della riduzione dello stipendio non fosse possibile per il regolamento della Liga, e quindi che Messi poteva firmare un accordo da 35 milioni di euro, visto che prima ne guadagnava 70, o non firmare. Queste erano le due opzioni. Però io non ho trovato prove a questa cosa. So che esiste questo regolamento per la seconda divisione e che quindi un calciatore della Serie B spagnola non può diminuire oltre il 50% il proprio contratto rispetto al contratto anteriore quando firma un rinnovo o cambia squadra. Quindi se un giocatore guadagnava 4 milioni e vuole andare in Serie B, non può andare a guadagnare 500.000 euro in Serie B, ne può guadagnare al massimo 2 milioni, poi il club in quel caso lo pagherà 500.000 euro, ma per la Liga a livello di tetto ingaggi ne sta percependo 2 milioni, è quello che va sottratto al limite salariale. Però io ripeto, per la prima divisione, nonostante qualche giornalista l'abbia detto, non ho trovato conferme che questa cosa sia valida. Quindi credo, ipotizzo, immagino, ma prendete quello che sto dicendo con le pinze, che un altro tentativo per abbassare ulteriormente l'ingaggio oltre i 35 milioni fosse possibile e che evidentemente nessuno abbia avuto la forza per provare a proporlo. Sicuramente sarebbe stato d'onore a Messi, ci fa capire tante cose che il Barça non l'abbia chiesto, rimanendo insomma in questa ipotesi che fosse nella sua facoltà farlo. Io continuo a non essere certo. Una cosa in conclusione rimane sicura in tutto questo: rimane sicuro che mancassero ancora 3 settimane alla fine del mercato, e se si fosse voluto davvero fare tutto il possibile, il tempo per provarci c'era. Magari non ci sarebbero riusciti lo stesso, però volerci provare, non ci hanno voluto provare. E questa, purtroppo, è una delle poche cose che ci lascia la vicenda Messi. Adesso si apre un nuovo capitolo. Alla fine qualche parola, non la volevo dire, però è uscita evidentemente su Leo Messi, perché siamo qui, che dobbiamo fare? Parliamo di Liga, non possiamo non parlare di Leo Messi, come anticipavo. Finiamo col Barça, perché siamo entrati nella parte in cui andiamo a vedere un poco Quale sarà questa Liga 2021-2022? Spoiler, più o meno la stessa, cioè è cambiato veramente pochissimo. Se non fosse stato per Messi, staremmo parlando quasi della stessa cosa. E il mercato è quello lì, non è che se state seguendo il mercato di Serie A è la stessa solfa. Non ci sono soldi, non si muove una foglia, qualcuno esce, in generale non entra quasi nessuno, anzi è stato addirittura più noioso di quello di Serie A. Non tiro acqua al mio mulino dicendo questo, perché non ci sono stati tanti cambi di allenatore che magari ci hanno un po' tenuto vivi, almeno all'inizio dell'estate. Partiamo proprio da Messi. Cosa sarà il Barcellona senza Messi? Sicuramente una squadra nettamente peggiore, e non credo che ci sarà un rimpiazzo, verrà trovato un rimpiazzo a Messi, si farà con quello che c'è, anche perché appunto i soldi per adesso per mettere sotto contratto ad un nuovo giocatore non ci sono. Senza Messi il Barcellona perde quello che aveva, era il leader di tutte le statistiche offensive praticamente, a partire da quella più banale, quella dei gol. L'anno scorso 30 gol in Liga, il Barcellona in totale mi sembra che in campionato avesse segnato un'ottantina di gol, 84 se non vado errato, quindi oltre un terzo di gol li ha fatti Messi. Bisogna capire dove li andrà a recuperare questi gol il Barcellona. Abbiamo detto di questi 4 nuovi arrivi a parametro zero, uno si è già fatto male, che oltre le varie speculazioni sulla possibilità che potrebbe già andarsene senza giocare neanche una partita, cioè il Kun Agüero, che salterà 2 mesi di competizioni. Non è stato un grande affare lui per il Barça, perché effettivamente hai preso uno che doveva stare lì solo perché era amico di Messi, adesso ti sei ritrovato un attaccante scontento con la sua età e con diversi acciacchi, non solo da ora, ma insomma se li portava dietro da tempo. E lui però, come Depay, come Eric Garcia, come Emerson Royal, che è un mezzo ritorno, non è effettivamente un parametro zero come avevo detto prima, mi correggo, perché ritorna praticamente dal Betis dopo questa sorta di comproprietà che ha fatto il Barcellona, non sono ancora iscritti, quindi in questo momento il Barça i suoi nuovi acquisti non li può far giocare. Il Barça giocherà questo fine settimana, fino adesso, nel momento in cui sto registrando, senza i nuovi. Che ci siano i nuovi o che non ci siano, evidentemente il Barcellona è una squadra con problemi, è una squadra con scompensi, è la stessa squadra dell'anno scorso, tranne che non c'è quello che levava sempre le castagne dal fuoco. Questo cosa vuol dire? Che il Barça, secondo me, per il momento non può optare a vincere la Liga, c'è bisogno veramente di un calo di rendimento fortissimo anche da parte delle concorrenti, che non credo che ci sarà in queste misure, anzi il Barça deve guardarsi bene dal Siviglia, che poi ne parleremo, può essere una delle squadre sorpresa dal mio punto di vista per questa stagione. Chissà però che l'assenza di Messi non porti a una responsabilizzazione dei giocatori, che per un senso di anche di egoismo dicono: oh, io voglio dimostrare comunque che sono bravo anche senza Messi. Forse un po' naive come pensiero, però potrebbe anche succedere. Io in generale penso più ad una stagione del Barcellona tipo quella dell'anno scorso, in cui il Barcellona sarà competitivo, lo sarà di meno probabilmente all'inizio, quando dovranno amalgamarsi tutti i giocatori, ci sarà un momento in cui lo sarà di più, e poi alla fine evidentemente vedremo che non era materiale per la Liga. Però chissà, sarebbe bello, dopo le grandi sorprese dell'anno scorso, che anche il Barcellona ci torni a sorprendere. Sarebbe una bella storia se riuscisse a vincere anche senza Messi. Andando avanti, il Real Madrid ha preso David Alaba. Andiamo a fare un po' un riassunto di quelli che sono stati gli acquisti più importanti, soprattutto delle squadre che cambiano, perché la maggior parte delle squadre non cambiano. Appunto, ha preso Alaba, Real Madrid, sono andati via Varane e Sergio Ramos, ovviamente lo saprete. Saprete anche che c'è Carletto Ancelotti, non più Zinedine Zidane, sulla panchina dei Blancos, che... insomma, è un arrivo che ha fatto un po' storcere il naso a tanti, me compreso, perché ci continua a raccontare di un Florentino Perez che ha difficoltà nell'attrarre i migliori allenatori, o che magari, volendo essere un po' madridisti, avere una visione un po' madridista della cosa, un po' florentiniana della cosa, cerca spasmodicamente in questa fase della sua presidenza allenatori che conoscano bene l'ambiente, perché è obiettivamente un ambiente difficile. Però è un po' un passo indietro, secondo me, rispetto a Zidane, non per la grandezza dell'allenatore, ma perché forse era arrivato il momento per andare oltre, per cercare un po' un'evoluzione nel gioco, e Ancelotti sa di rintanarsi in un luogo sicuro. Qualcuno che è felice per l'arrivo di Ancelotti ovviamente c'è, per esempio Isco, che probabilmente ritroverà nuovo spazio nella rosa. È tornato Bale, avete visto probabilmente che ha sbagliato un rigore in amichevole contro il Milan, probabilmente andrà via Odegaard in prestito proprio perché Isco in questo momento è molto più titolare di lui, mi sembra abbia giocato solo mezz'ora nella pretemporada. Martino Odegaard è tornato anche Kubo fra gli altri, che però pare che andrà in prestito al Mallorca, che ha fatto due acquisti molto interessanti. Uno è un prestito, è quello di Pablo Maffeo, e l'altro è Jaume Costa, che arriva dal Villarreal comunque per essere una neopromossa, come terzini non sono affatto male. Questo era il Madrid, la stessa squadra dell'anno scorso, senza particolari acuti. È arrivato Alaba, che io difensore centrale non è secondo me il suo miglior ruolo, però in questo momento va messo difensore centrale accanto a Militao, e se è andato via Sergio Ramos, che non è rimpiazzabile, ma se è andato via anche Varane, io credo che almeno per la difesa il Real Madrid debba provare ad andare sul mercato. Poi c'è chi parla di Mbappé, non so se voglio entrare in questo argomento, mi pare assolutamente improbabile, soprattutto che Mbappé dica ma sai, forse me ne vado via da questa squadra irripetibile e non mi prendo una potenziale Champions gratis, vado a Real Madrid a cercare di sopravvivere alla giornata, non credo. L'Atletico Madrid, i campioni, ci siamo arrivati un po' tardi e forse si meritavano uno spazio un po' prima, anche perché il miglior acquisto l'ha fatto nettamente l'Atletico Madrid in un mercato povero, ma è un grande acquisto, quello di Rodrigo De Paul. È un grande acquisto perché Rodrigo De Paul, lo saprete tutti, è un ottimo giocatore, è un giocatore che si meritava finalmente una chance nel calcio più importante. Giusto che l'abbia avuta ed è giusto che sia stato pagato anche una quarantina di milioni, nonostante il periodo storico ed economico che il Barcellona conosce bene. È un acquisto significativo, secondo me, perché all'Atletico Madrid fa fare un'ottima figura, perché l'anno scorso è stato il primo anno di questa rivoluzione anticiolista dell'Atletico, che giocava bene, che giocava col pallone, che pressava alto, che giocava nella metà campo avversaria con altri tipi di consegne in generale a livello tattico. Quest'anno deve riuscire a confermarsi con più costanza con questo stile di gioco, e credo che l'arrivo di De Paul sia un bel passo avanti, oltre a rendere la rosa molto più competitiva, il centrocampo dell'Atletico molto forte, fra i migliori d'Europa. È un passo deciso verso la conferma di questo 3-5-2 che era andato molto bene l'anno scorso e che aveva rappresentato proprio questo avanzamento dell'Atletico, e può completare una bella mediana con Koke a fare il numero 5 e lui e Marcos Llorente mezze ali. Credo che sia veramente veramente tanta roba, comunque è quel giocatore che entra perfettamente in quel modulo lì, quindi tutto fa pensare che il Cholo Simeone riparta da quello che ha funzionato bene l'anno scorso e si allontani sempre di più verso quel modello che aveva avuto fortuna prima, ma che adesso sembra un po' obsoleto, quello del ciolismo, no? Per dirlo in una parola che ci facilita e che ci asciuga un po' quel discorso. Siviglia, ho detto che il Siviglia secondo me può essere una sorpresa. Il Siviglia deve crederci quest'anno alla Liga, perché con un Barcellona meno competitivo dopo l'anno scorso, che ci è andato molto vicino il Siviglia, c'è stato un momento in cui era effettivamente nella lotta per il titolo. Io credo che la squadra di Julen Lopetegui abbia tutte le facoltà di tentare, il suo obiettivo quest'anno deve essere la Liga. È troppo facile pensare ancora alla Champions e rischia anche di essere dannoso porsi un obiettivo troppo facile. Dmitrovic e Lamela sono stati nuovi acquisti interessanti. Brian Hill è invece andato via, però praticamente al Siviglia non ci aveva andato mai, è ossigeno per le casse del club di Nervión. Villarreal ha preso Aissa Mandi, che non è male per essere un difensore a costo zero, uno abbastanza magari sottovalutato, fa per fare la riserva è ottimo, ha riconfermato anche Foyt, l'ha riscattato, e questo fa vedere che Ferrando Rog comunque continua a sovvenzionare questo progetto, ed era importante riconfermare anche questo elemento che è stato abbastanza necessario nella scorsa stagione. Bella notizia, rinnovo fino al 2027 di Gerard Moreno. Continuiamo con gli acquisti di quest'anno. Uno dei più fighi, uno dei più allettanti è quello che ha fatto il Celta con Xavi Galán. Prende un bel terzino sinistro che dà più completezza a questa rosa, credo che sia meritato come occasione per Galán. Forse lo poteva prendere anche qualcun altro, perché è stato pagato solo 4 milioni ed è stato uno dei migliori laterali della scorsa stagione. Certo è che Galán però dovrà sicuramente fare un passo avanti rispetto all'anno scorso, all'Huesca. perché l'anno scorso, se non mi ricordo male, ha giocato soprattutto con la difesa a 5 e quindi lui spinge tanto, è molto bravo nei dribbling, è molto bravo nei cross, però lì era più riparato. Quest'anno nel Celta giocherà in uno schema in cui si corre tanto, in cui è importante che lui faccia molto la fase difensiva e la fase offensiva, e con solo 4 difensori, fra cui lui, dovrà tornare certamente di più. Però è quel tipo di giocatore lì che fa molto bene al Chacho Coudet, che è giusto rimarcarlo, quest'anno, seconda stagione nel Celta, potrebbe essere la stagione buona per riportare questa squadra qui in Europa. Io ci crederei, perché il Chacho è arrivato alla 10ª giornata, l'anno scorso ha fatto la media di 1.58 punti a partita, che se fosse stato in panchina tutta la stagione sarebbero stati 60 punti all'incirca, e 61 ne ha fatti il Betis per arrivare sesto in Europa League. Quindi perché no? Perché non pensare che il Celta possa quest'anno competere per l'Europa League, certamente avendo una stagione alle spalle e avendo un anno intero di servizio con quest'ottimo allenatore. Sarebbe bello, perché questa squadra si merita probabilmente di ritornare a vette più alte che ha calcato prima, e sarebbe anche una grande storia, perché fino a 2 anni fa il Celta si salvava l'ultima giornata per miracolo, veramente, quando il Leganés sbagliò un gol all'ultimo minuto contro il Real Madrid, che aveva già vinto lo scudetto, e con quel gol il Celta non avrebbe più potuto far nulla, sarebbe sceso in seconda divisione. Il Levante ha preso Soldado dal Granada, che sembra un acquisto scemo, però secondo me è un bellissimo arrivo, perché 36 anni, ma l'anno scorso 14 gol fra tutte le competizioni, e il Levante ha un giocatore ottimo, discreto, come Roger Martí in avanti, che però ha dei periodi in cui ogni volta che pesta il campo da calcio segna un gol, e ha dei periodi in cui invece succede assolutamente il contrario, è impossibile che segni, e alla fine il bilancio non è mai eccessivamente positivo delle sue stagioni, e quindi io credo che avere Soldado dietro gli dia competizione, dia Levante più gol, e che quindi si possa sopperire a questi momenti qui. E poi magari Soldado è uno che può insegnare qualcosa a Martí, può insegnare la costanza di rendimento, che è quello che manca a questo giocatore qui, che per carità di Dio non diventerà mai un giocatore dell'Atletico o del Real Madrid o del Barcellona, però è bravissimo. Fra l'altro l'Atletico, mi ero scordato di dire, che c'è ancora in ballo la possibilità di prendere un'altra punta che sostituisca Suarez, che per adesso sembra che non giocherà le prime partite perché deve ancora trovare la condizione. Molto interessanti entrambi i nomi, Vlahovic della Fiorentina, Rafa Mir, che l'anno scorso ha fatto molto molto bene con il Huesca. Chissà, entrambi mi solleticano per ragioni diverse, però sono molto interessanti. E il Betis ha preso finalmente un portiere, perché fra Robles, che non è un portiere, e Bravo, che non era sempre integro, mancava, ha preso Rui Silva a 0 dal Granada, grande colpo. Poi ci sono stati movimenti di allenatori, perché nel Granada è andato via Diego Martinez, che ero convintissimo avesse preso una squadra, invece preparando questa puntata ho visto che è rimasto senza squadra, che è una cosa che mi sorprende abbastanza. Ha preso Robert Moreno, quel Robert Moreno che aveva allenato la Spagna, prima insieme a Luis Enrique, poi senza Luis Enrique, poi lo cacciò Luis Enrique. È bello, io sono contento quando Robert Moreno ha un'occasione per allenare, perché non so se stia antipatico o simpatico alla gente, però a me sta simpatico. Io credo che si meriti di avere successo, tutto sommato. È stato trattato abbastanza male, non è stata bella la vicenda con Luis Enrique. Il Getafe ha tolto Bordalas per prendere Mitchell. Non è tanto chi prende il Getafe in panchina, non so bene dove vada il progetto tecnico del Getafe, me lo chiedo, ma non ho una risposta in questo momento ottimistica, però secondo me è ottimo che Bordalas e il Getafe si separino, perché credo che avessero, l'abbiamo già detto tante volte, esaurito le proprie potenzialità insieme. Bordalas che va in panchina al Valencia, anche qui non credo che ci sia un passo in avanti sostanziale per Bordalas, però bene cambiare aria. Hai nominato pochissime squadre, Antonio? Sì, ho nominato pochissimi acquisti, perché sono stati pochissimi acquisti. Certe squadre non hanno fatto nessun acquisto, certe squadre non hanno fatto nessun acquisto degno di nota o degno di menzione. In ogni caso, mancano ancora 2 settimane di mercato e in un mercato così stagnante come questo, credo proprio che fra 2 settimane ci sentiremo con un'altra puntata un poco più riassuntiva del mercato e un poco più utile per capire com'è andata questa finestra di trattative per le squadre. Per adesso, intanto, sapete cosa andare a cercare questo fine settimana quando andrete a vedere la Liga. Che partite? Lo diciamo subito. Siamo arrivati alla fine e prima di lasciarci vediamo che partite dovete vedere voi nel weekend o avete la facoltà di vedere voi nel weekend. Fa un po' strano dirlo, però giornata 1, la Liga 2021-2022. Si comincia venerdì ed è già Bordalas contro il suo passato. Valencia-Getafe, orario 21, sabato alle 17, Osasuna e Spagnol che ritorna in Liga. Sabato sempre, ma alle 19.30, Mallorca-Betis. Sempre alle 19.30, Cadice-Levante. Alle 22, quindi si fanno le ore piccole, non so se ci siamo capiti, ho fatto anche il gesto con la mano per sottolineare le ore piccole, Alaves Real Madrid, quindi esordio dei Blancos sabato alle 22, domenica si riparte alle 17.30, c'è Celta Atletico Madrid, direi partita da non perdere, l'anno scorso fu abbastanza importante, se vi ricordate bene, domenica alle 20, in questo caso Barcellona, Real Sociedad, anno zero, la prima senza Messi, domenica alle 22.15 Siviglia e il neopromosso Rayo Vallecano, poi lunedì alle 20 Villarreal Granada e alle 22 Elche Athletic Club. Il programma ve l'ho appena detto, sapete cosa fare questo fine settimana, saprete cosa fare settimana prossima perché ritornerà ad uscire meravigliosamente questo podcast. Torniamo a farci compagnia, torniamo a parlare di questo calcio che ci piace molto e che è ancora molto molto valido nonostante se ne sia andato Lionel Messi. Godiamoci quest'anno zero perché ci riserverà tante sorprese. Ciao a tutti, alla prossima.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.